Ci siamo lasciati alle spalle il primo maggio e allora un momento importante è la festa del lavoro, ma anche per i pensionati. Buongiorno Maria Rita Gentilin, segretaria provinciale SPCGL.
Salve e buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, voi avete voluto nella festa del primo maggio organizzare qualche cosa a Feltre. So che è stata una manifestazione molto partecipata, no? Ci sono state delle letture, quindi degli spunti di riflessione, ma anche credo per regalarci un po' di leggerezza in questo particolare momento. No, Gentilin, ci vuole spiegare comunque lei com'è andata?
Sì, è stato un primo maggio, che è un primo maggio, una festa dei lavoratori. Abbiamo pensato che chi scrive racconti, chi scrive poesie, chi fotografa, alla fine è un lavoratore, esercita una professione, e abbiamo pensato di dare spazio, voce a quelle che erano dei brani e delle poesie che si rivolgevano al mondo del lavoro, ma anche, diciamo, ai sentimenti. Stiamo attraversando un periodo talmente cupo fra la pandemia, che insomma lascia ancora delle code, e poi per quanto riguarda quello che la crisi internazionale, parliamo della guerra che c'è in corso alle nostre porte dell'Europa. Pertanto questa iniziativa ha fatto voglia a molte persone, nel senso che tante sono state le presenze a Feltre, talmente tante da non riuscire a contenere tutti, e molti sono dovuti appunto tornare a casa. Mi dispiace per questo, mi dispiace molto, ma alla fine l'evento si è svolto anche in un tempo insomma breve, ma carico davvero di emozione, sia per quanto riguarda i racconti di Fernanda Paoletti, una signora che ha 87 anni, ma che scrive in maniera, diciamo così, lucida, e anche sembra davvero che ceselli le parole, e il paesaggio risulta davvero chiaro e immediato. Le poesie di Paola Scapin sono state anche quelle delle poesie che hanno toccato, perché c'era molta passione in queste poesie, anche i dolori del lutto, e sono tutte emozioni insomma che i pensionati hanno attraversato nel corso della nostra vita. E poi le immagini di Giancarla Tazzari, mito grande della nostra sala, ed sono state di completamento a questa giornata.
E beh, penso sia stata anche un'occasione per voi per darvi una motivazione, se mai ce ne fosse bisogno, che di tornare il piacere di tornare a trovarci non l'abbiamo perso, insomma. I pensionati, d'altra parte, si sono trovati anche in piazza, per loro e per voi sono momenti difficili, logicamente, perché l'inflazione galoppa, quindi il potere d'acquisto è minore, i costi energetici aumentano, e i nostri pensionati, le pensioni salgono, rimangono ferme.
Sì, in realtà al mattino c'è stata la manifestazione delle sigle sindacali, delle CGIL e CISL e UIL, alle quali partecipano sempre, hanno partecipato anche i pensionati, e anche qui appunto noi abbiamo pensato che chiesto un'attenzione, perché quando noi usciamo dal mondo del lavoro, poi il pensiero sul lavoro è quello che il lavoro che faranno i nostri figli e i nipoti, e quello che potranno incontrare nel prossimo futuro, e quello che vediamo è davvero un lavoro precario, che la nostra generazione non ha incrociato frequentemente in questa situazione, ma che adesso invece è diventata una soluzione sistematica. E Nello stesso modo abbiamo denunciato, e forse anche con più forza, il fatto della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.
Ah, sì.
E chiediamo un miglioramento della prevenzione che sia davvero esteso, incisivo ed efficace. Tra l'altro c'è anche nel nostro paese un'enorme questione salariale, i lavoratori guadagnano troppo poco.
Rinnovo di contratti, vero?
Esatto, il reddito andrebbe sostenuto e non compresso. Abbiamo chiesto appunto anche per i pensionati, che sono coloro quelli che pagano più tasse di tutti, e che ci siano, diciamo, degli aiuti, perché gli interventi fiscali che sono stati così messi in atto durante gli ultimi periodi non hanno senz'altro facilitato, diciamo, i pensionati, anzi. Con il periodo, tra l'altro, ma ti lascio parlare, era solo per dire, insomma, del caro bollette. Questo periodo davvero avremmo avuto bisogno che ci fosse, per esempio, l'allargamento della platea dei beneficiari della 14ª mensilità, che è quella quota aggiuntiva che prendono, che così viene erogata a luglio, che ha le pensioni da lavoro molto basse. Ecco.
Certo, c'è un bonus energia comunque, no, Gentilin, per quanto riguarda chi ha un ISE inferiore a una determinata soglia, però bisogna fare richiesta, mi è sembrato di capire, no? A differenza del sostegno di 200 euro.
Sì, per quanto riguarda... per quanto riguarda avere degli sconti in bolletta, no? Fino a chi ha un reddito di 12.000 euro, chi ha un reddito inferiore ai 12.000 euro, sì, un ISE inferiore ai, non un reddito, un ISE. Pertanto bisogna fare la domanda dell'ISE, dopodiché se hai la... se questo documento, da questo documento risulta la... che sei, hai diritto allo sconto in bolletta, questo viene stornato immediatamente nella bolletta successiva. Non si deve fare altro, è solo da presentare l'ISE,
okay,
per chiedere di poter avere un ISE con questa modalità, cioè con questo fine, col fine di avere gli sconti in bolletta. Se hai il diritto, se hai i requisiti, arriva direttamente in bolletta la detrazione.
A chi bisogna rivolgersi per fare questo? Diciamo così, al proprio commercialista, ai CAF, oppure potete farlo anche voi per i pensionati?
Sì, per quanto riguarda, possono, sì, ovviamente l'ISE è un documento che viene preparato e fatto, con tutta l'istruttoria la fa il CAF, però senz'altro collaboratori dello SPCGL possono ricevere, diciamo, le richieste, dare le indicazioni e soprattutto magari prendere l'appuntamento direttamente con il CAF per quanto riguarda appunto facilitare, diciamo, l'iter della pratica, facilitarlo nel senso che se hai già l'appuntamento vai, sai che documenti devi portare ed è immediato.
Certo, senta, il Premier Draghi si è espresso, mi pare, non propriamente a favore per il proseguimento del bonus 110, perché pare che secondo lui genererebbe ulteriore deficit per l'Italia, che poi bisognerebbe coprire, e chi lo va a coprire? I lavoratori e i pensionati. E il taglio del cuneo fiscale è un altro aspetto su cui bisognerebbe concentrarsi maggiormente, secondo lei è un altro obiettivo?
Sì, il fatto di il taglio del cuneo fiscale è importante e può essere anche questa un'altra manovra che migliora, diciamo, la somma di un salario e di una pensione. E quello che abbiamo visto fino adesso, insomma, non è stato molto favorevole per noi, però insomma questo è un lavoro che noi è una strategia che, se viene messa in atto, insomma, può dare dei benefici. Per quanto riguarda il bonus 110, abbiamo visto sì che c'è questa riduzione, che se da una parte possiamo dire che magari sì, che è uno strumento costoso, dall'altro era un modo per mettere, diciamo, riuscire ad avere edifici più performanti per quanto riguarda la dispersione di energia, ecco, questo senz'altro.
Però certo, estendere il bonus anche alle villette, uno potrebbe dire, chi c'ha i soldi potrebbe essere fare i lavori, cioè se non c'è una villetta i soldi.
Sì, ecco, soprattutto era nato il 110, mi sembra, proprio per i condomini, proprio perché magari lì è più difficile e fai intervento, è più difficile intervenire, ma hai un intervento su tutta, sì, su più unità abitative, ecco, questo era
chiaro. Senta, costi energetici, ahi noi, guardiamo la bolletta e ci mettiamo le mani nei capelli, no? Per quanto riguarda
sì,
la luce e del gas. Adesso pare che con la tassazione degli extra profitti sulle compagnie, no, che producono o che vendono il gas, questo potrebbe essere andare a margine per coprire, diciamo così, gli aiuti di cui abbiamo parlato prima. Lei che ne pensa? Questo potrebbe essere una buona strada?
Sì, siamo sulla buona strada. Diciamo che i guadagni sono stati stratosferici per quanto riguarda diciamo quelli che sono provenienti dalla vendita del gas negli ultimi 8-9 mesi, e hanno fruttato le società energetiche parecchi miliardi di euro. Questo aver fatto questa tassazione è una cosa giusta per poter almeno diminuire le disuguaglianze, ma forse si poteva anche tassare di più. Questo è quello che crediamo si potesse fare anche un passo un po' più avanti. Comunque bene, siamo sulla buona strada. I 200 euro che fino a quello che è stato detto ieri che è uscito dal governo, che ci sarà questo bonus di 200 euro a tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 32.000 euro, è una cosa che davvero andrà ad aiutare moltissime persone che hanno bisogno proprio di quell'aiuto per riuscire a pagare la bolletta del gas e della luce.
Il tutto sta che, se non sbaglio, adesso stanno facendo gli acquisti per la prossima stagione invernale, quando ci sarà più bisogno di gas, no? A quale prezzo?
Sì.
Questo non è dato a sapere, perché ok, il possibile blocco dell'acquisto del gas dalla Russia è auspicato dall'Unione Europea, e vedremo se andrà in porto. Però andiamo a comprare il gas in Algeria piuttosto che il gas liquefatto dagli Stati Uniti, a che prezzo non si sa? Secondo lei c'è un pochettino il rischio che il prossimo inverno ci arrivi in altra stangata?
Diciamo che non abbiamo appunto la sfera di cristallo, non riusciamo a capire cosa può essere, perché in effetti i contratti che sono stati fatti sono tanti per non avere, diciamo, credo più di tutto per non avere un unico rifornitore, ecco, questo credo sia la strategia che è nata. È ovvio che il gas che arriva dall'America in quella situazione, insomma, di arrivare tramite navi, e senz'altro non è un gas che costa poco.
Anche perché servono i classificatori, no?
Sì, esatto. Poi servono, tra l'altro, sì, anche delle aree di stoccaggio che, insomma, non abbiamo. Non so se sono così, se ce ne sono di... Cioè, ne abbiamo, ma insomma non sono a sufficienza. Resta il fatto che queste sono tutte delle incognite che possono senz'altro far aumentare il costo.
Certo, Gentilin, sa che cosa? Ci siamo lasciati alle spalle un periodo, si ricorda, quando nelle precedenti, da qualche anno a questa parte, a due anni a questa parte, non parlavamo quasi d'altro che di Covid, inevitabilmente. Adesso vabbè, ci abbiamo altri argomenti, purtroppo è purtroppo da attualità, però il Covid almeno quello ce lo siamo lasciati, almeno da parte nella fase più critica, no? Credo che anche per gli anziani rivedere senza mascherina i propri figli, i propri nipoti sia una bella cosa, come per tutti, insomma, con le dovute precauzioni.
Sì, allora per è una, essere riusciti ad arrivare ad avere, diciamo, una situazione quasi stabile del Covid, non perché non ci siano i contagi, ma abbiamo visto che i sintomi non sono quasi mai sintomi pesanti. Questa è una cosa diciamo che fa capire il valore che è stato il vaccino, e di questo siamo felici tutti, siamo felici di poter anche girare per la strada, insomma, incontrarci, conoscerci senza la mascherina, sì, che prima, insomma, era una difficoltà. Ecco, per quanto riguarda le case di riposo, mi sembra che comunque la situazione sia rimasta più o meno invariata, nel senso che si accede sempre con la mascherina, però per quanto riguarda, ecco, la vita al di fuori magari delle istituzioni è diventata un po' più serena.
Queste sono parole che mi fanno venire il sorriso, perché effettivamente è così, cioè le parole che ha detto anch'io le condivido in maniera piena e sincera. Senta, abbiamo aperto con la manifestazione che avete fatto il primo maggio, con l'evento che avete fatto il primo maggio, mi scuso, sì, a Feltre. Allora, chiudiamo sempre con questo. Domanda, Gentilin, va fatto voglia organizzare qualcos'altro magari per questa primavera estate? Ci dà qualche anticipazione, se c'è già qualche cosa che vuole in pento?
Allora, le iniziative in realtà sono sempre, diciamo, dietro l'angolo per quanto riguarda lo SPI, perché abbiamo voglia davvero di incontrare le persone, incontrare i pensionati e passare quell'ora, quelle due ore, insomma, che in genere è un'iniziativa per stare assieme. Quello che invece stiamo facendo, ecco, continuo così a dire, che magari è quel grande lavoro del libro, questa è la nostra,
certo,
storia, la raccolta di tutte le delle foto e dei documenti su quei tre temi che sono il lavoro, l'alluvione del 66 e l'emigrazione. Dico, Claudio, è una cosa, un'emozione nel raccogliere questo materiale che non ha idea, nel senso che tutto quello che vediamo, cioè, noi non sappiamo in realtà la storia delle persone normali, e sono tutte delle storie che hanno, diciamo, che toccano il cuore. Io credo che sia stata una delle cose più significative che sta facendo lo SPI per quanto riguarda la memoria e per quanto riguarda aver così dato la possibilità alle persone di esprimere quello che è stato che è stata la loro vita, e di quelli che sono stati anche alcuni momenti particolari della vita, perché non è che vogliamo, diciamo, la vita completa, ma quei momenti particolari, come così il ricordo di avere una bambola, il ricordo invece il primo giorno del lavoro, il terrore dell'alluvione, insomma, sono emozioni pure.
Assolutamente.
Ecco.
Quando è che potremo vedere anche noi queste emozioni in questa pubblicazione, Gentilini, per quando è prevista l'uscita?
Beh, a settembre, senz'altro, ci sarà il libro. Stiamo lavorando adesso ancora alla raccolta, ma insomma siamo già abbastanza, diciamo, avanti, e chi ha materiale può davvero passare o nelle sedi dello SPI o presso i recapiti, oppure telefonare al 340-655-1229.
Dunque, Gentilin, abbiamo con grande piacere, direi, sforato il tempo a nostra disposizione, perché abbiamo toccato argomenti veramente interessanti. Le ringraziamo per queste informazioni che ci ha dato. Ci risentiamo quindi fra 15 giorni.
Sì, allora arrivederci fra 15 giorni, e grazie a chi ci ha ascoltato.